aperto. Benvenuti nello spazio curato dalla redazione di Pagina Ebraica, dedicato al commento alla rassegna stampa. Incontrando i giornalisti in conferenza stampa, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato di aspettarsi che il presidente russo Vladimir Putin nel prossimo futuro ordinerà un'invasione dell'Ucraina. Penso che metterà alla prova l'Occidente, gli Stati Uniti e la NATO nel modo più significativo possibile, ha detto Biden, soprattutto rispondendo a una domanda, aggiungendo poi: ma penso che pagherà seriamente a caro prezzo per questo e che si pentirà di averlo fatto. L'analisi del presidente degli Stati Uniti, scrive il New York Times, è andata ben oltre le attuali valutazioni di intelligence descritte dai funzionari della Casa Bianca, che concludono che Putin non ha preso una decisione sull'opportunità di invadere, in questo caso l'Ucraina, evidentemente. Il commento ha anche suscitato preoccupazione proprio in Ucraina e tra gli alleati della NATO, perché Biden ha riconosciuto che se Putin dovesse condurre solo un'invasione parziale, le nazioni della NATO potrebbero essere divise su come reagire. Questo appunto il New York Times. Una situazione dunque confusa, ma che rimarrà al centro della politica internazionale in questo 2022. Per il cancelliere tedesco Olaf Scholz, riporta la stampa, serve una soluzione politica e auspica un percorso di dialogo con Mosca. La conferenza stampa, a un anno dal suo insediamento, è stata anche l'occasione per Biden, raccontano oggi Corriere e Stampa, per difendere il suo operato. Parliamo adesso di Medio Oriente, lo facciamo tramite l'editoriale pubblicato da Repubblica a firma della vicepresidente dell'Europarlamento Pina Picerno, in cui la Picerno parla appunto degli accordi di Abramo e di come hanno aperto a nuove possibilità per il Medio Oriente, rilanciando in parte anche il dialogo tra israeliani e palestinesi. Lo dimostrano, scrive Picerno, l'incontro tra il ministro della difesa Benny Gantz, difesa israeliana, e il presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas, così come il piano per Gaza del ministro degli esteri israeliano Yair Lapid. In questo quadro, scrive Picerno, è il momento che l'Europa e l'Italia si facciano avanti e si inseriscano all'interno di questo quadro. L'Italia può e deve tornare a giocare un ruolo cardine in quell'era come in tutto il Mediterraneo, avendo un nuovo slancio che spinga la nostra politica estera ad affrancarsi da schemi ormai segnati dalla storia e votati all'impotenza. Si abbia il coraggio di dire qualcosa in più della formula due popoli e due stati, scrive Picerno, assioma certamente valido ma che deve essere accompagnato da una proposta concreta che isoli Hamas e gli altri gruppi terroristici. Si discuta quindi di opportunità economiche e di garanzie di sicurezza che liberino quelle terre dal ricatto della violenza. A proposito di violenza, oggi cadono gli 80 anni dalla conferenza di Wannsee, che si tenne appunto il 20 gennaio 1942, in cui i gerarchi nazisti si incontrarono per pianificare la soluzione finale della questione ebraica. Mai nella storia umana lo sterminio di un popolo era stato pianificato sedendo attorno a un tavolo bevendo birra o tè, parlando a bassa voce, esponendo cifre e tempi come se si stesse pianificando il ritmo di qualche produzione industriale, ricorda su Repubblica Corrado Augias. La conferenza di Wannsee, rivela Elena Löwenthal, fu lo spartiacque fra le intenzioni e la messa in atto della macchina dello sterminio. A proposito di memoria, si avvicina il 27 gennaio con molte iniziative dedicate appunto proprio alla memoria in tutto il paese, da Milano a Roma. Il Corriere ne presenta alcune oggi, annunciando tra l'altro sulle sue pagine l'intervista che sarà pubblicata domani sul settimanale 7 alla testimone della Shoah e scrittrice Edith Brooke. Su domani lo storico Valerio De Cesaris scrive che il giorno della memoria è un monito, ci ricorda che tollerare il razzismo in ogni sua espressione e permetterne la diffusione apre fatalmente la strada alla violenza omicida. Sul Foglio invece Giovanni Beraldelli sottolinea come sia altrettanto importante ricordare lo straordinario contributo dell'ebraismo alla civiltà europea. Chiudiamo con un'inchiesta che sta facendo scalpore in Israele, a firmarla è stato il quotidiano economico Kalkalist. Secondo quest'ultimo, la polizia israeliana avrebbe usato lo spyware Pegasus, già al centro, come saprete, di un caso internazionale per la sorveglianza sui privati cittadini israeliani e persone con incarichi pubblici senza il via libera di un giudice. Obiettivi dell'hackeraggio telefonico, scrive oggi il Fatto riprendendo l'inchiesta israeliana, sono stati nel corso degli anni sindaci, organizzatori delle proteste settimanali contro l'allora premier Benjamin Netanyahu, attivisti nella campagna LGBT, uomini vicini ai politici, ma anche impiegati di aziende governative. Il periodo di riferimento andrebbe dal 2015 al 2018. L'attuale ministro della sicurezza Omar Bar-Lev ha escluso che la polizia abbia sorvegliato cellulari senza un'approvazione giudiziaria, ma il difensore civico Engelmann ha annunciato un'inchiesta sull'uso di Pegasus per verificare eventuali violazioni. Il nostro Boker Top si conclude qui, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ai prossimi approfondimenti a cura della redazione di Pagine Ebraiche.